possiamo incominciare il consiglio e chiederei, visto che li vedo fra il pubblico, se i consiglieri presenti sono d'accordo. Era giunta un'integrazione, l'altra la possiamo vedere anche alla fine dell'ordine del giorno, ma era giunta un'integrazione in cui l'oggetto era il conferimento della cittadinanza onoraria della città di Savigliano al primo reggimento alpini e artiglieria terrestre da montagna. Se tutti i consiglieri sono d'accordo, provvederei a far relazionare il sindaco subito su questa delibera. Siete d'accordo? Sì? Ok. Perfetto, quindi lascio la parola al sindaco.
Conferimento della cittadinanza onoraria della città di Savigliano al primo reggimento alpini artiglieria terrestre da montagna. La città di Savigliano è particolarmente onorata di ospitare l'ottavo raduno degli alpini della Piana Cuneese. Sì. Per gli alpini sì.
Sì, sì.
Certo. Il 2, 3, 4 settembre 2022. Questa amministrazione intende cogliere l'occasione solenne e significativa per esprimere con sincero affetto il diffuso sentimento di speciale attaccamento della città e del territorio al Corpo degli Alpini. Corpo degli Alpini, istituito con Regio Decreto del 1872, è nato dall'idea semplice, ma a quei tempi assolutamente originale, di affidare la difesa avanzata della frontiera alpina ai valligiani del posto, anziché ricorrere a truppe di pianura, consentiva ai giovani cresciuti insieme nella stessa valle di rimanere insieme durante il servizio militare, militando nello stesso reparto, e concedeva loro il privilegio di difendere all'occorrenza la loro piccola patria natia, considerando le loro azioni di arresto e di copertura non come azioni a sé stanti, ma come parte integrante della manovra più generale per la difesa del territorio nazionale. La prima brigata di artiglieria da montagna viene costituita in Torino nel 1877 per favorire agli alpini il supporto di fuoco da parte di unità capaci di mobilità in ambiente alpino. Dalla successiva evoluzione degli ordinamenti, conseguente al sensibile incremento del numero delle batterie, nel 1909 viene costituito il primo reggimento di artiglieria da montagna con i gruppi Oneglia, Mondovì, Torino Susa e Torino Aosta. Ininterrottamente, fino alla sospensione della leva obbligatoria, lungo tutte le vicende della storia patria, in pace ed in guerra, le batterie e i gruppi del primo reggimento di artiglieria da montagna sono state alimentate dai coscritti delle nostre terre. Tra gli artiglieri di Savigliano viventi e il loro reggimento sussistono tuttora fortissimi legami affettivi, legati al servizio prestato nelle sedi di Saluzzo e di Fossano. La gloriosa storia del reggimento, in piccola parte, è anche stata scritta con il sangue, gli immani sacrifici e la dedizione degli artiglieri di Savigliano, i cui caduti rientrano nell'alto contributo in vite umane pagato dalla città nel corso delle due guerre mondiali, ovvero complessivamente 327 militari nativi o residenti a Savigliano morti nel primo conflitto e 442 nel secondo. Ricordato che nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali il Comune promuove riconoscimenti, onorificenze, civiche benemerenze a coloro che con le proprie azioni, impegno, concrete opere e capacità si sono distinti nei diversi settori dell'arte, della cultura, della scuola, del lavoro, della scienza, del turismo, dello sport, dei diritti umani e del servizio alla nazione, con iniziative di particolare collaborazione nei riguardi della pubblica amministrazione, con atti di coraggio e di abnegazione civica, portando prestigio e riflessi positivi per l'immagine della città. Rivolto un deferente pensiero alla bandiera di guerra del reggimento, decorata di medaglia d'oro al valor militare, di medaglia d'argento al valor civile, e di medaglia di bronzo della Croce Rossa italiana, rivolto un deferente pensiero alle medaglie d'oro nominative al valor militare, tenente Rodolfo Boselli, capitano Michele D'Angelo, capitano Riccardo De Caroli, sergente Novenio Bucchi. Ritenuto, per i motivi sopra espressi, dover tributare a nome dell'intera comunità di Savigliano formale riconoscenza al primo reggimento Alpini Artiglieria Terrestre da montagna mediante il conferimento della cittadinanza onoraria per il prezioso servizio reso alla patria in pace ed in guerra lungo tutte le vicende della storia patria, contribuendo ad alimentare il prestigio del Corpo degli Alpini e, come scritto nella motivazione della medaglia d'oro al valor militare concessa al gruppo Aosta per le operazioni in Montenegro, San Giacato ed Albania, mantenendo alto in ogni circostanza il prestigio delle armi italiane, dimostrando in un'ora di smarrimento e di dolore incrollabile fede nei destini della patria e indomabile volontà di lotta e di rinascita, dato atto che l'attribuzione della cittadinanza onoraria, concretizzandosi nell'interpretazione dei sentimenti dell'intera collettività, non può che essere ricondotta tra le competenze del Consiglio Comunale, acquisito il parere favorevole della Conferenza dei Capigruppo consiliari del 22 luglio 22, acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, attestante al contempo ai sensi dell'articolo 147 bis primo comma del medesimo decreto legislativo la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal segretario comunale e omesso il parere di regolarità contabile, data la natura dell'atto che è privo di riflessi anche indiretti sulla situazione economico-finanziaria, visto lo statuto comunale, visto il testo unico sull'ordinamento degli enti locali, si propone al Consiglio Comunale di deliberare, per le motivazioni espresse, di conferire la cittadinanza onoraria della città di Savigliano al primo reggimento Alpini Artiglieria Terrestre da montagna, quale segno di riconoscenza per il preziosissimo servizio reso alla patria in pace ed in guerra, lungo tutte le vicende della storia patria, quale tributo di onore e di memoria del sacrificio di tutti gli artiglieri caduti nell'adempimento del dovere, per la difesa degli interessi nazionali e per la conquista della pace e della libertà, valori irrinunciabili che gli italiani tutti vogliono custodire. Ove questo Consiglio Comunale approvasse questa proposta di delibera, il conferimento della cittadinanza avrà luogo sabato 3 settembre alle ore 10 presso la Crusa Nera. Tutti gli amministratori, i consiglieri comunali e i cittadini sono invitati a partecipare.
Prego, consigliere Ambrogio, ha chiesto la parola.
Grazie, ma sono particolarmente contento di votare questa delibera, perché questa vicenda l'ho vista nascere, nel senso che venne da me tempo fa, un giorno, il mai abbastanza compianto amico Piero Lenta, il quale mi propose, dice: ma avremo la possibilità di fare la ragione della Piana qua agli Alpini, ma lo facciamo a una condizione, che l'amministrazione sia d'accordo e che ci aiuti, eccetera, insomma. Allora io ho subito detto: nessun problema, noi tutto quello che possiamo fare di nostra competenza, eccetera, lo faremo. Cosa? Abbiamo fatto alcune riunioni presso la sede degli Alpini. Tra l'altro voglio anche ringraziare Roberta Testa, che si è sempre data disponibile, è sempre venuta, e quell'impiegato che è qui impiegata, che segue le manifestazioni, quindi ha dato la sua massima disponibilità per la realizzazione di questo. E poi ho avuto anche un colpo di fortuna, perché sono riuscito a far venire la fanfara della Taurinense, perché era impegnata e poi però doveva andare a fare una tournée all'estero, e poi purtroppo, insomma, a causa della guerra hanno annullato questa tournée, quindi se data disponibile verrà, che è una cosa molto, molto bella. e quindi mi fa molto piacere, sono molto contento, e soprattutto perché in questo modo concretizziamo così questo desiderio forte che l'amico Lenta aveva, no? E che tutti gli alpini di Savigliano, insomma, d'accordo con lui, avevano. Sarà sicuramente, saranno 3 giorni. Ah no, poi ecco l'altra cosa molto importante, che abbiamo poi contattato anche i commercianti, e quindi questa cosa è stata organizzata anche d'accordo con loro, che sono stati disponibili a fare le vetrine a tema, eccetera, tenere i negozi aperti. Molto bello, saranno 3 giorni di divertimento, ovviamente, io mi auguro che venga a Savigliano tanta gente, ma saranno anche 3 giorni di riflessione sulla nostra storia patria, su quello che è stato, sui sacrifici che questi alpini hanno compiuto e sul ruolo fondamentale che continuano a svolgere nella nostra società. E riferito agli alpini di Savigliano, ne approfitto per ringraziarli per l'encomiabile ruolo che essi svolgono, perché tutte le volte che l'amministrazione ha avuto bisogno di qualche intervento o cosa, si sono sempre dati disponibili, quindi grazie di cuore. Ovviamente il mio voto sarà a favore.
Consigliere Galaventa, prego.
Perfetto. Sono anch'io molto felice di questo conferimento, perché ho 3 ricordi cari legati agli alpini. Il primo è un ricordo legato alla mia infanzia, perché quando io non sono nata a Savigliano, sono nata a Torino, abitavo a Rivoli, e devo dire che era meno sentita la presenza degli alpini. Venendo a Savigliano, noi siamo arrivati nell'80, mi ricordo che i miei genitori hanno partecipato a un concerto dove c'erano gli alpini che cantavano, erano rimasti talmente affascinati dalle canzoni degli alpini, talmente così toccati veramente, che abbiamo comprato una musicassetta. Questa musicassetta delle più famose canzoni degli alpini è andata nel nostro, come si chiama, l'autoradio della macchina, praticamente l'abbiamo consumata, alla fine non si sentiva più, ma noi le avevamo imparate tutte a memoria, ed è stato bello perché poi nelle varie adunanze io le canzoni le so, me le ricordo. In particolare mi ricordo che Il testamento del capitano è stata una delle canzoni che mi ha colpito di più quando ero piccola, e ancora adesso devo dire. E quindi niente, devo dire che mi ha forse anche questa cosa, questa piccola, le canzoni degli alpini mi hanno aiutato a capire meglio il luogo dove sono andata ad abitare, no? E il legame che c'è con gli alpini. E l'altro ricordo invece è legato a quando ero giovane, avevo 22 anni, no forse di meno, perché erano il 94, 21 anni, e c'è stata la grande alluvione in Piemonte. Io me la ricordo molto bene, purtroppo, anche perché è stato coinvolto mio fratello. In realtà non era, lui stava facendo il militare nel genio militare, quindi non negli alpini, però mi ricordo come i militari hanno, diciamo, fatto grandi cose. Nel caso di mio fratello avevano montato dei ponti provvisori, alcuni in realtà sono ancora in piedi in servizio, e mi ricordo che gli alpini proprio in quell'occasione avevano vinto insieme, cioè vinto, avevano, diciamo, vinto la medaglia di bronzo in associazione con la Croce Rossa, e quindi proprio per il servizio reso. L'ultimo ricordo invece è riferito al nonno di mio marito, che si chiama nonno Pierin, e lui era nel reggimento Aosta, scusate l'emozione, lui ci teneva molto al suo cappello d'alpino, tant'è vero che lui voleva andare sempre lì alle Dunate. Lui è partito per l'Albania, è partito a 20 anni, è tornato a 25 anni, varie peripezie ci sono state, lo raccontava insomma con un certo dolore ovviamente, però voleva comunque sempre ricordare che era un alpino, aveva il cappello e lo abbiamo noi adesso a casa, quindi bellissimo ricordo comunque. Scusate, questo orgoglio lo vedo anche negli alpini quando ho il cappello e mi fa piacere ricordarlo. E infine volevo citare Mario Bruno, che ricorda come in terra di Russia, in pieno secondo conflitto mondiale, il colonnello Luigi Scrimin, comandante del secondo reggimento degli alpini, scrive: le penne nere appartengono ad una schiera di prodi e di forti, hanno superato tutti, anche se stessi, hanno fatto scintille, si sono battuti leoninamente, con una serenità e naturalezza sbarorditive. Vedendoli così bonari, semplici, sereni, sorridenti e buoni, viene da domandarsi come sappiano fare certe cose, eppure in ciò sia la loro forza, fanno e non chiedono giù il cappello davanti a questi ragazzi. Quindi personalmente non posso che essere, ovviamente, votare a favore di questo conferimento. Grazie.
Ringrazio per il lungo intervento la consigliera Galavente, che secondo me rende onore al corpo degli alpini, se mai ce ne fosse bisogno. Ci sono altri interventi da parte dei consiglieri? Consigliere Villois, prego.
Poter annunciare a nome della maggioranza, delle quattro liste della maggioranza, ovviamente il voto favorevole. Lo sono anche per una ragione personale. Io ho fatto il servizio militare negli Alpini, mi considero un alpino, sono un alpino da sempre, e vorrei riallacciarmi a quanto hanno detto quelli che mi hanno preceduto, il sindaco in particolare, nel motivare la cittadinanza onoraria al primo reggimento alpini. Gli alpini hanno una storia particolare, perché è storia di queste parti, ma non è nata qui. Cioè, gli alpini sono stati istituiti con un regio decreto firmato a Napoli, hanno avuto il battesimo del fuoco ad Adua in Abissinia nel 1896, sono stati impegnati in secondo luogo nella ribellione dei Boxer nel 1901 in Cina, successivamente sono stati impiegati nella guerra italo-turca nel 1911, quindi diciamo che prima di combattere in patria siamo dovuti arrivare alla grande guerra, sono passati circa 40 anni. Però in questo tempo la storia che cosa ci ha insegnato? Una grande particolarità di questo corpo, che è la sua versatilità operativa e l'estrema generosità. Cioè noi la troviamo in tutti i campi e in tutti i tempi, in particolare ora in tempo di pace, dove attraverso le istituzioni degli alpini, l'ANA in particolare, no? C'è uno spirito di corpo, c'è un sacrificio spontaneo, no, di vari associati nell'aiutare spontaneamente e nel farlo sempre, direi, con uno spirito goliardico, che è quello che un po' li caratterizza per certi aspetti. Tutto questo è generato da che cosa? Proprio dallo spirito della gente di montagna, che quando si fatica a camminare ci si aspetta, ci si dà la mano, no, e si divide la fatica assieme, si divide l'acqua, si dividono tante cose. Gli alpini ce l'hanno insegnato in tutti i tempi e in tutte le azioni che hanno svolto, sia in tempo di pace che in tempo di guerra. Savigliano è legata alla caserma Trossarelli, è stata l'ultima caserma che ha ospitato un reparto di alpini, e mi pare di ricordare che fosse proprio di artiglieria da montagna. Poi successivamente ha avuto un periodo ancora per il reclutamento delle giovani forze. Quindi credo che attraverso il conferimento della cittadinanza al primo reggimento alpini vogliamo proprio far sentire la nostra comunione ad un corpo in cui molti savigliani hanno combattuto, purtroppo molti sono anche caduti, però a quelli attuali vogliamo dire anche il nostro ringraziamento sempre per essere presenti nel momento di bisogno, sia i savigliani in particolare come a tutti, e li ringraziamo anche per essere presenti nei momenti di festa per darci una mano. Grazie.
Grazie consigliere Villois. Consigliere Tesio, ho chiesto la parola.
Grazie Presidente, ringrazio i consiglieri che mi hanno preceduto per i toccanti ricordi e quindi non voglio ripetermi, voglio sottolineare l'auspicio che questa manifestazione, che siamo ben contenti di ospitare, possa servire per ricordare e per stimolare la curiosità nelle giovani generazioni per capire cosa sono stati e cosa sono gli alpini, cosa hanno rappresentato per la nostra storia. Mi unisco al ricordo di Piero Lenta, a cui mi legava un affetto particolare, e annuncio il nostro voto assolutamente favorevole a questa delibera.
Ci sono altri interventi? A proposito di questa delibera, intanto ricordo che sul desco di ogni consigliere ci è stato lasciato in anteprima un pieghevole per, diciamo, della presentazione del programma che avverrà nei giorni 2, 3, 4 settembre. In più c'è un libricino, sempre è stato realizzato per questa manifestazione, e quindi tutti i consiglieri potranno all'interno trovare tutti i momenti di questi tre giorni, ricordando ovviamente che il momento forse più importante per questa amministrazione sarà proprio il conferimento ufficiale di sabato 3 settembre. Ringrazio ancora gli alpini che ci hanno onorato della loro presenza sia nel pubblico sia nel corridoio, e quindi procederei alla votazione, che a questo punto direi di fare in forma palese per alzata di mano, se siete tutti d'accordo. E quindi procediamo a votare la delibera in oggetto. Favorevoli, unanimità. Grazie. Dobbiamo renderla immediatamente eseguibile, quindi una seconda votazione. Favorevoli, unanimità anche in questo caso, e direi di fare un bel applauso. Quindi torniamo a questo punto al punto numero 2 dell'ordine del giorno, cioè il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, articoli 193, comma 2, decreto legislativo numero 267 del 18/8/2000, salvaguardia degli equilibri e assestamento di bilancio, misure necessarie per il mantenimento degli stessi. Variazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2024 e conseguente aggiornamento del documento unico di programmazione. La parola al Sindaco.
Qui interveniamo sul bilancio preventivo 2022, che inesorabilmente è il bilancio preventivo della precedente amministrazione, e interveniamo in tempi così rapidi perché la legge impone un adempimento entro il termine preparatorio del 31 luglio, che è quello della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio e dell'assestamento, la variazione di assestamento generale del bilancio. È una delibera che ovviamente prende in considerazione una serie di voci di variazione, ma deve anche accertare una serie di dati, facendo, diciamo così, il punto a metà anno. E con questa delibera noi andiamo ad accertare che non ci sono debiti fuori bilancio, andiamo ad accertare la congruità del fondo di riserva, che è in percentuale rispetto alle spese correnti, la congruità del fondo di cassa, la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità. Andiamo a verificare anche l'entità dei residui attivi e passivi. Verifichiamo l'adeguatezza degli stanziamenti di spesa ed entrata, e verifichiamo e votiamo che il bilancio sia in equilibrio. In equilibrio per parte corrente e poi in equilibrio separatamente anche per parte in conto capitale. E variazione di assestamento e salvaguardia, come quella che si fa poi anche a novembre, ma se non la si fa entro il 31 luglio decade l'amministrazione. Preciso che tutte queste verifiche passano al vaglio dei revisori dei conti. In linea di massima la variazione contiene delle poste che non hanno granché di politico, ma sono sostanzialmente conseguenti a una serie di fatti che si sono verificati. Qualcosa di politico c'è, come per esempio i 3.000 euro alla bocciofila savigliane per per l'evento che ci sarà il 9 e il 10 di settembre, campionati nazionali, o lo stanziamento di 2.000 euro per gli alpini. Le voci più rilevanti invece sono relative a fatti da una parte positivi, da qualche altra parte magari un po' meno positivi, come per esempio i 141.000 euro, e comincio da questo. Io vi indico le variazioni in entrata più significative. 141.000 euro in entrata, trasferimenti compensativi del decreto energia per il caro bollette. 39.000 euro recuperi effettuati dall'Agenzia delle Entrate relativamente all'addizionale comunale dell'IRPEF, 53.000 euro recuperi tari derivanti da attività di controllo, c'è un meno 77.000 euro in entrata relativamente alla TARI a seguito dell'adozione del piano economico-finanziario redatto dall'AXEA, che è propedeutico alla tariffazione dei rifiuti. Euro 10.000 per recuperi TASI a seguito di attività di controllo, euro 70.000 fondo di solidarietà comunale per ristoro minori introiti del comune, IMU e TASI, 18.597 fondo di solidarietà comunale per servizi sociali e 7.003 per asili nido. 66.000 sono trasferimenti compensativi minori entrate da TOSAP, COSAP e per Covid-19. Anche qui abbiamo un segno meno in entrata di 32.000 euro relativamente a canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, esposizione pubblicitaria. Euro 5.009 circa trasferimenti compensativi per aumento indennità di funzione. 13.000 contributi da Fondazione Banca CRS e Banca CRC per iniziative culturali e organizzazione eventi. Euro 20.000 contributo Fondazione CRS per estate ragazzi. 45.000 entrate non ricorrenti da Università degli Studi di Torino e il saldo per la progettazione alloggi per studenti universitari, di cui 11.000 accantonati in fondo destinato a spese non prevedibili. Questa è una buona notizia, diamo un merito al merito, 572.000 euro fondi PNRR per realizzazione mensa secondo circolo. C'è un segno meno, 91.500 cupolazione suolo pubblico da parte di Italgas, è una richiesta che è pervenuta da Italgas ed è una situazione un po' delicata sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista giuridico. Spesa, euro 13.572 indennità fine mandato al sindaco. Legge di stabilità, adeguamento delle indennità a partire dal 2022 sino al 2024. Euro 9.700 indennità sindaco e assessori, 2.000 contributo raduno alpini della Piana, 15.000 aggio concessionario per riscossione tributi minori, 13.000 servizio antincendio per le sale comunali, 39.000 manutenzione immobili, rincaro costo dei materiali, euro 166.000, ahimè, euro 166.000 utenze edifici vari, aumento costi dell'energia, abbiamo il contributo da parte dello Stato compensativo di 141. 46.200 restituzione di oneri di urbanizzazione per mancata realizzazione opere edificatorie, 4.600 acquisto arredo scolastico per una persona minore disabile, e questo l'abbiamo già detto, 3.000 contributo bocciofila savilianese per organizzazione campionato italiano, 40.000 per acquisto giochi bimbi per parchi cittadini a un avanzo destinato. Euro 4.000 acquisto materiale per raccolta rifiuti. 35.800 spesa in più conferimento in discarica dei rifiuti, anche questo dipende dall'aumento del costo del carburante. Euro 11.000 più 22.000 locazione ex Cavallerizza Piazza Nizza. Euro 9.000 contributo ad associazioni di solidarietà con proventi della Strassaviano. Euro 10.000 per prevenzione del randagismo. Questi sono i valori principali riportati in questa benedetta variazione di bilancio. Non so se il dottor Pancani vuole aggiungere per caso qualcosa.
Prego il microfono, grazie.
Giusto perché si sappia, si sente?
Sì, okay. Sì, adesso sì.
Sono il responsabile finanziario del comune e anche dell'Unione Terre.
Magari avvicinare leggermente il microfono.
E anche dell'Unione Terre della Pianura, e collaboro direttamente col sindaco in quanto assessore al bilancio, almeno attualmente assessore al bilancio, quindi ci confrontiamo periodicamente. Abbiamo visto insieme questa variazione di assestamento. Io volevo precisare solo alcuni piccoli aspetti, visto che la maggior parte di voi sono consiglieri nuovi, alcuni li conosco perché sono venuti nei nostri uffici in questi giorni per chiedere alcune spiegazioni, alcuni chiarimenti o semplicemente per presentarsi. Invito tutti a venire liberamente nei nostri uffici, noi diamo la massima disponibilità, io parlo per il mio settore ma penso di poter estendere la cosa anche agli altri settori. Come sapete, voi in qualità di consiglieri potete chiedere, avete diritto di accesso a tutto il tipo di informazioni. In certi casi, se avete bisogno di chiarimenti, e basta, è sufficiente una richiesta orale e rispondiamo subito, anche direttamente, con anche se volete concordare un appuntamento o meno. Per richiesta di ulteriore documentazione dovete seguire dei canali un po' più formali, quindi passare da una richiesta scritta al protocollo, però non abbiamo nessuna difficoltà a fornire tutti i chiarimenti necessari. Rispetto a quello che ha detto il sindaco su questa variazione, secondo me vorrei solo contestualizzarlo un attimo nella vita del bilancio del comune nel suo percorso annuale, perché il bilancio, tutta l'attività che svolgiamo noi nel nostro ufficio, si potrebbe pensare che parte col bilancio di previsione. In realtà non è esattamente così, perché l'attività propedeutica parte adesso a luglio, eccezionalmente visto che siamo andati alle elezioni. Questa prima attività, qualche consigliere o ex assessore o ex sindaco le ha vissute nel mese di luglio, quello che si chiama il DUP, documento unico di programmazione. Quando si va a elezioni c'è una norma di legge che è confermata dal nostro regolamento comunale che ci consente di spostare un pochino in là questo adempimento. Quindi rispetto a quello che si è fatto abitualmente nel mese di luglio, abbiamo fatto salvaguardia degli equilibri, assestamento di bilancio, che sono fondamentali, perché altrimenti, come ha puntualizzato il sindaco, noi saremmo già subito decaduti come giunta e come consiglio, perché è una data secca ed un limite che non possiamo non rispettare. Sul DUP invece ci spostiamo un attimino più avanti, anche nelle precedenti consigliature, sia in quella del sindaco Ambogio che in quella del sindaco Cussa, prima del commissariamento del comune, e ci eravamo attenuti a presentare il DUP contestualmente al bilancio. Invece due parole su questa variazione di assestamento. Questa variazione di assestamento, secondo me, è abbastanza lineare, non c'è molto da sindacare, nel senso che, come ha fatto notare il sindaco, qui ci siamo concentrati sulle grandi voci per non andare ai 100, 200, 300 euro di variazioni spicciole, che sembrava un po' inutile far vedere. La parte che è relativa ai tributi deriva molto dal PEF. Cos'è il PEF? Boh, nessuno l'ha mai sentito nominare. Comunque PEF, salvo penso consigliere Zampedri, che noi ricordiamo come, io non ero ancora qua in comune, ma comunque ne ho sentito parlare molto, è stato anche revisore dei conti del comune in passato, quando la contabilità è ancora un po', presumo, di un altro tipo, eravamo prima del 118, però comunque sono convinto che lui sia molto aggiornato su tutto e quindi potrebbe anche dare degli input, dei suggerimenti a noi anche come ufficio, perché al di là dei revisori dei conti che vengono da noi, che periodicamente secondo me anche i consigli che possono arrivare da persone di comprovata esperienza sono molto ben accetti, quindi lo invitiamo, anzi lo invito io personalmente a venire anche lui nei nostri uffici, il mio piuttosto che quello dei tributi della dottoressa Di Meo, per eventuali confronti, anche verificare un po' lo stato dell'arte, dove stiamo andando. Su questa variazione quali sono le voci su cui concentrerei di più l'attenzione? Quella dei 572.000 più 113. Perché più 113? Perché i fondi PNRR di 572.000 non coprono totalmente, infatti in variazione dalla parte della spesa abbiamo anche 113.000 euro di fondi propri che derivano da avanzo di amministrazione, avanzo libero dell'anno scorso. Non so se siete al corrente dei dati relativi all'avanzo di amministrazione. Ne avete, secondo me, parlato, perché ero presente, quindi ho sentito. Se siete stati tutti attenti, nel primo consiglio, o comunque nei consigli, o nell'ultimo consiglio del sindaco Ambrogio, ex sindaco Ambrogio, abbiamo portato una delle ultime delibere nostre fu il rendiconto. Il rendiconto ha dato dei risultati importanti in termini, c'è stato un avanzo vincolato, quindi quello è vincolato, non si tocca, cioè vincolato nel senso che ha un vincolo di utilizzo. Perché? Perché è un avanzo che può derivare da trasferimenti specifici, quindi quelli non si toccano. Lo stesso sul destinato, ma abbiamo un avanzo libero importante. Avanzo libero che è quasi 3 milioni e mezzo. Tanto. Quindi secondo me tutti insieme questo consiglio qua potete fare un lavoro notevole sfruttando anche questa capacità sull'avanzo. I primi che andiamo a utilizzare sono questi 113.000 di avanzo libero, quindi per finanziare la parte residuale per la realizzazione della nuova mensa scolastica al secondo circolo. L'altra voce che è stata giustamente citata e sarà oggetto di approfondimento successivo anche con l'ufficio tecnico e anche con l'ufficio legale, direi, è quella dei 91.500 euro in meno in entrata. È arrivata una comunicazione scritta neanche a farla apposta il giorno dopo che dell'esito elettorale, cioè il 28 giugno, sembra proprio il regalino che ci ha fatto l'Italgas. Era in realtà già nell'aria perché c'era stata una comunicazione informale telefonica da parte di, non so neanche bene chi, perché ha chiamato me un tecnico dell'Italgas, un funzionario, non si è neanche qualificato come nome, però questo è il meno. Tanto fin tanto che non arriva una comunicazione formale al protocollo del comune vale niente quella telefonata. Comunque arrivò questa comunicazione in cui loro sostengono che questo canone annuale che versavano al comune, così come a tutti gli altri comuni vicini a noi, di 91.500 non era più dovuto. Allora, qui è un discorso tecnico che non vi annoio, non ve lo spiego neanche perché non l'ho capito benissimo neanch'io. Vale il fatto che oltre ai 91.500 loro si riservano contestualmente, e qui è per questo che subentra l'aspetto del nostro legale interno, potrebbe esserci da parte loro, presumo di no, ma potrebbe esserci una richiesta anche dei canoni arretrati, però loro sostengono che dal 2013 in avanti non erano dovuti. Io lo trovo un assurdo, perché questi in maniera formale con PEC tutti gli anni ci hanno chiesto di emettere fattura e successivamente pagavano, e noi come andiamo a smentire una richiesta, cioè loro si autosmentiscono questa richiesta formale che hanno fatto di emissione di fattura attiva per noi, passiva per loro, per 9-10 anni. Folle, mi sembra una cosa folle. Quindi qua bisognerà sicuramente approfondire la cosa con anche tutti i comuni coinvolti, perché questa storia dell'occupazione solo pubblico da parte di Italgas era seguita con il comune capofila da Saluzzo, quindi secondo me qua bisognerà sentire Saluzzo, quindi i nostri tecnici, nello specifico responsabile dei lavori pubblici insieme all'assessore, direi, possono approfondire la cosa con Saluzzo. Poi l'avvocato Goldoni, l'avvocato del comune e anche il segretario generale sono già stati, oltre al sindaco ovviamente, sono già stati allertati, da vedere poi come muoversi. Discorso utenze. Allora, la variazione, che non so se l'avete letta nel dettaglio o comunque diamo un dettaglio lo stesso. Allora, noi riceviamo circa 140.000 euro di ristoro. È sufficiente? Sicuramente no. Allora, già in fase di previsione di bilancio con la vecchia responsabile finanziaria e col passato assessore al bilancio che vedo tra il pubblico, avevamo fatto una previsione teorica di spesa per il 2022 sapendo, allora, il bilancio si incomincia a fare a ottobre, a novembre si passa in giunta, a dicembre si passa in consiglio, se rispettiamo la scadenza rigorosa del 31-12, se invece c'è una proroga di legge, il bilancio può anche essere approvato dopo, però noi mettiamoci sempre in testa 31 dicembre. Quindi nel mese di ottobre avevamo uno scenario di aumento di costo dell'energia. E in realtà quella previsione è stata molto, non è stata rispettata, ancora peggiore. Avevamo fatto una previsione già di stanziamento superiore a quella degli anni precedenti, basandoci sul costo storico del 2019, che è un anno standard non Covid. Nonostante questo, io quotidianamente, quando le colleghe portano le fatture, mi fanno vedere le fatture con i costi, sono lievitati come altro che come un panettone, ma un panettone molto grosso, e quindi, ma lo vediamo anche noi nelle nostre case, quindi è la stessa storia per tutti. Allora, adesso riceviamo questi 140.000, la variazione in spesa non è di 140.000, ma è già un pochino più alta. Perché? Perché nel discorso che, riprendendo il punto toccato dal sindaco del discorso di equilibrio di bilancio, noi abbiamo comunque dalla parte delle entrate delle risorse che entrano ma non hanno una destinazione specifica, le sfruttiamo un pezzettino anche per le utenze. Siamo intervenuti su una serie di capitoli di spesa, ma per non intervenire ai 300, 500, 1000, 2000 euro su tutti, riservandoci in una fase successiva, dove è sufficiente un provvedimento anche solo di giunta, di spostare da un capitolo all'altro. Anzi, in certi casi sono addirittura variazioni mie, del responsabile, perché se i capitoli hanno la stessa identica codifica non c'è necessità di andare né in giunta né in consiglio. Poi all'ultimissimo momento si sarebbe stato ancora da aggiungere, ma ormai era già partito tutto, avevamo già avuto il parere dei revisori, non volevamo andare a modificare questa variazione. Io ve lo anticipo già per il consiglio di settembre, abbiamo, come è il terzo anno questo, la biblioteca civica fa un'istanza di contributo per acquisto di libri, sono contributi ministeriali. Anche quest'anno siamo stati beneficiari di questo contributo, quindi nella variazione che faremo a settembre andremo a mettere anche questa. Non l'abbiamo messa qua perché non c'erano più tempi materiali per intervenire su questa variazione. E poi siamo riusciti al pelo invece a inserire questo acquisto che l'ufficio scuola, nella persona del suo responsabile, il dottor Romano, ci teneva a inserire proprio, tra virgolette, quasi ogni corso, l'acquisto di questo arredo scolastico per un minore disabile e segnalazione che abbiamo ricevuto dalla scuola, quindi anche qua siamo andati a intervenire. E poi per il resto direi che abbiamo cercato, ecco, una cosa che ci tengo a dire, vale per me come mio settore, vale per tutti gli altri, puntualizziamo che ci sarà sempre in tutti i nostri atti, nelle nostre azioni, massima chiarezza e trasparenza. Se ci sono delle zone d'ombra, dei dubbi qualsiasi, si possono approfondire se c'è il funzionario responsabile in consiglio, o se avete delle curiosità, dei dubbi, delle perplessità, non avete capito. Mi è giunta anche voce abbastanza accreditata di volontà magari di fare periodicamente degli incontri di approfondimento su tematiche del bilancio, perché mi rendo conto che per gente che fa tutt'altra attività è abbastanza complesso. Noi cercheremo, d'accordo col sindaco, di semplificare al massimo le spiegazioni, non cercheremo di annoiarvi con troppe nozioni, troppi concetti. Lui ne ha tirati fuori tanti nomi, tanti concetti, prima, perché giustamente dobbiamo dire cos'è questa variazione al di là delle voci di bilancio. Lui ha parlato di fondo di cassa, fondo di riserva, fondo crediti, dubbia esigibilità. Presumo che forse, tolto il dottor Zampedri qui, nessuno sa bene di cosa stiamo parlando. Sappiate che sono dei fondi di legge che noi dobbiamo accantonare, quindi non è una scelta, non è un'opzione. Fondo di riserva, per esempio, è un fondo che ha una percentuale, quindi 0,3, 0,4 fino al 2% del totale delle spese correnti. Fondo di cassa, che si potrebbe confondere col fondo di, con la cassa, cioè la cassa, perché si chiama anche fondo di cassa quello sul bilancio, no? Il fondo di cassa invece anche lì è un accantonamento di recente istituzione che va a toccare i primi tre capitoli della spesa, quindi anche lì è in percentuale. Fondo crediti di dubbia esigibilità, che è un termine che spaventa già solo tutti i candidati a qualsiasi concorso pubblico, perché è un argomento abbastanza impegnativo. In brevissimo, visto che è una cifra grossa, sono 700.000 euro, non sono 1.000 euro, diciamo cos'è il fondo di crediti di dubbia esigibilità in maniera molto semplice. È un fondo che si accantona per quelle entrate potenzialmente di difficile esazione, esempio i tributi. Perché i tributi, comunque, noi possiamo emettere tutte le bollette rifiuti, possiamo chiedere alla gente di pagare l'IMU, la TASI, non c'è più, però possiamo chiedere di pagare qualsiasi tributo, ma se quello non lo paga c'è poco da fare. E nel caso del comune era stata in passato messa anche una piccola percentuale, per esempio, sulle rette dell'asilo nido, perché anche lì c'era qualche nucleo un po' disagiato che faceva difficoltà a pagarle. E per il resto cercheremo di essere il più chiari possibile. Se avete qualche curiosità, qualche domanda oggi o in futuro, potete rivolgerla, fare l'istanza al sindaco, può rispondere lui direttamente, io e lui insieme, solo io, venite nei miei uffici, non c'è nessun problema. Direi che il sindaco però è già stato molto esaustivo sulle voci principali che toccano questa variazione, che, come giustamente ha detto lui, rispetto alle variazioni che vi troverete nei prossimi mesi, non hanno nulla di politico, sono meri fatti gestionali. Le due vere variazioni, tra virgolette, politiche, sono questi due contributi che vengono dati. Erano discorsi che erano già stati avviati con i precedenti amministratori, quindi è un po' una conseguenza. Adesso è stato formalizzato. E per il resto direi che vi invito, ecco, se avete qualche curiosità, qualche domanda, di farla oggi o anche nel momento successivo.
Perfetto, ringraziamo il dottor Pancani per questa sua esaustiva ulteriore spiegazione. Sindaco, vuole ancora intervenire?
Solo per completezza, abbiamo approvato in giunta una variazione d'urgenza del bilancio ulteriore, che però non siamo riusciti a mettere in questa variazione perché i tempi ormai erano scaduti, ma era una variazione necessaria perché riguarda le spese per le elezioni imminenti che sono state indette per il 25 settembre. Quindi dovremo poi ratificarla nel prossimo Consiglio Comunale.
Ci sono interventi da parte dei consiglieri? Consigliere Ambrogio, prego.
Grazie Presidente, ma essendo anche per me la materia un po' ostica, come penso per tutti qua i consiglieri, eccetto il dottor Zampedri, mi sono scritto il coso, quindi lo leggerò, non è tanto nella mia abitudini leggere gli interventi, poi lo sempre a braccio, però meglio leggerlo e non dire strafalcioni, insomma. Allora, prima di entrare nel vivo del mio intervento, intendo esprimere rammarico per il fatto che non venga più fornito il dettaglio esplicativo nel quale ogni entrata è esposta abbinata alle spese finanziate dall'entrata stessa. file di dettaglio molto apprezzato e lodato in passato dall'attuale sindaco, che ora, essendosi riservato la delega al bilancio, ha pensato bene di non consegnarlo ai consiglieri, rinunciando alla trasparenza che la giunta da me preceduta aveva introdotto. Si è ritornati, nel rispetto della legge ovviamente, ci mancherebbe, a livello di macroaggregati difficilmente comprensibili ai non addetti ai lavori, tant'è vero che nella riunione di capigruppo dell'altro giorno all'unanimità ci siamo un po' lamentati che questa cosa che c'era stata proposta era di difficile decifrazione. Ho pertanto richiesto al responsabile dell'ufficio finanziario, il cui presidente il dottor Pancani, che ringrazio veramente per la disponibilità, copia della variazione a livello di capitolo per poterla esaminare, anche se il file non prevede l'abbinamento entrate uscite e la presenza dei commenti esplicativi. Comunque, ciò premesso, allora sulla variazione sarò breve, mi limiterò a commentare due voci. La prima. Allora, noto con piacere che sono stati inseriti a bilancio i 572.000 euro relativi al bando per la costruzione della nuova mensa scolastica della scuola Papa Giovanni. Ottimo, bravi. Quindi questo è un bando che avevamo fatto noi in accordo con i COSI, l'abbiamo vinto, facciamo. È una cosa che è utile perché questi bambini finalmente avranno uno spazio da poter mangiare, mi pare che lì fosse previsto, il progetto era stato anche presentato al pubblico, alla stampa, eccetera, insomma due turni da 200 persone, quindi mangeranno per volta 400 bambini, quindi cesseranno di mangiare al banco, che insomma non è una cosa proprio il massimo, quindi va bene sta cosa lì. Poi relativamente al capitolo 697/1 entrate non ricorrenti dell'Università degli Studi di Torino, ricordo che questa entrata è a fronte di quanto, senza il voto favorevole del gruppo 5 Stelle che si astenne, il Consiglio Comunale del 29 aprile 2019 riconobbe come debito fuori bilancio, come dichiarato a suo tempo. Il Comune non ci ha rimesso un euro, quindi il tempo è stato galantuomo perché c'erano state queste preoccupazioni. Ecco. Molte perplessità invece sugli equilibri di bilancio. Allora, prima però voglio ricordare che nel luglio 2017, in occasione del Consiglio Comunale con lo stesso ordine del giorno di quello odierno, non essendo ancora stata costituita come ora la prima commissione che, come prevede la normativa, deve esaminare l'assestamento e gli equilibri di bilancio, fu convocata la conferenza dei capigruppo dove sia la variazione sia gli equilibri vennero illustrati, che è quello che abbiamo chiesto l'altra volta, però ci è stato detto che non era insomma indispensabile, si poteva evitare. Il verbale di quel Consiglio Comunale riporta che dall'allora consigliere Portera, adesso cito quello che disse il nostro sindaco allora, esprime perplessità sulla piena regolarità della deliberazione che si andrà ad adottare, ma è difficile dare la responsabilità all'amministrazione del fatto che il provvedimento non sia stato esaminato dalla commissione competente, come prevede la normativa. Garbo istituzionale ha indotto l'amministrazione a convocare comunque una conferenza di capigruppo che poteva essere sostitutiva dal punto di vista sostanziale, ma non dal punto di vista formale, rispetto alla convocazione della commissione. Il problema nasce dal fatto che la normativa prevede, a pena di commissariamento, la necessità di approvare entro il 31 luglio l'assestamento di bilancio, eccetera. Il voto del gruppo 5 Stelle fu contrario, mentre gli altri consiglieri di minoranza si astennero. Ora, a distanza di 5 anni, nemmeno la capigruppo è stato illustrato quanto oggi siamo chiamati a votare. Quindi il garbo istituzionale è stato messo in soffitta, come la trasparenza. Mi chiedo se è questo il modus operandi della nuova amministrazione. Mi auguro di no, che sia semplicemente così, una buccia di banana, un inciampo, per carità. Nella relazione il sindaco, facendo la comunicazione pervenuta da Italgas Reti S.p.A. in data 27 giugno 2022, con la riserva di richiedere la restituzione degli importi corrisposti al Comune dal 2013, senza indicare di quale importo si tratta, il responsabile del servizio finanziario nella sua relazione non facendo di questa comunicazione. Ad oggi, salvo errori, gli importi corrisposti dal 2013 al 2021 ammontano a circa 1.200.000 euro. Nel bilancio previsionale sono indicati 134.000 euro annuo. La cifra che ho ipotizzato è corretta, chiedo, poi me lo dirà. Perché si è ritenuto di ridurre l'entrata solo nel corrente esercizio e non anche nel pluriennale? Mi chiedo inoltre come si possa votare il DUP quando non l'abbiamo ricevuto, ma è stato detto che è stato posticipato, quindi... Quindi questa roba qua era prima di quello, certamente. Dovrei, così, per essere coerente con queste cose, dare il mio voto contrario, e invece il mio sarà un voto di astensione, proprio perché voglio così dare fiducia a questa amministrazione, che si possa andare avanti, con l'auspicio che vengano finalmente date queste deleghe agli assessori, di cui mi auguro che tu abbia fiducia, perché se vai indietro nel tempo, dal 45 ad oggi tutti i sindaci si sono presentati al Consiglio Comunale primo dicendo gli assessori sono questi, hanno queste deleghe, se ne tenevano qualcuno per loro e via. È il primo caso che c'è questa anomalia, ecco, diciamola così. E quindi auspicando che il Comune di Savigliano possa diventare il più presto un comune come gli altri, in cui alle interrogazioni non risponde sempre il sindaco, ma rispondono gli assessori, eccetera, e quindi il mio voto appunto sarà di astensione, perché appunto devi interpretarlo, caro sindaco, come una fiducia nei tuoi confronti e nei confronti degli assessori, i quali poveretti si sono annoiati molto oggi.
Grazie consigliere Ambrogio. Ci sono altri interventi? Io direi che per le risposte, se ci sono delle domande, magari le procrastiniamo, o gli interventi del sindaco piuttosto che del dottor Pancani, magari alla fine. Consigliere Tesio, prego.
Grazie Presidente, cercherò di essere breve. La delibera che siamo chiamati a votare oggi è un passaggio abbastanza tecnico, a cavallo fra le due amministrazioni, quindi quella passata e quella odierna. Sono state inserite le varie variazioni, che sono intervenute in questi ultimi tre mesi, e vediamo con piacere che sono stati finanziati alcuni importanti progetti della Fondazione CRS, che ringraziamo, in particolare l'Estate Ragazzi e il progetto di inserimento di giovani in difficoltà nelle attività sportive, che è un progetto che è andato avanti in questi anni. Ci sono i soldi per poterlo continuare nei prossimi anni, ci auguriamo si continui sulla strada tracciata. Avevo due domande, in parte sono già state risposte. La restituzione degli oneri di urbanizzazione, essendo una cifra abbastanza importante, comunque 46.000 euro, era per capire se erano più interventi di cui avevano richiesto la restituzione, oppure un intervento più importante, più grosso. Poi se può rispondermi, altrimenti anche per scritto poi. L'altra era abbiamo capito, se non sbaglio, la stima del mancato incasso di Italgas di quest'anno. Volevo capire invece, perché non sono sicuro di averlo sentito bene, la stima sui più anni nel caso, e se si possa utilizzare l'avanzo di amministrazione come riserva e se c'è la volontà eventualmente di farlo. Per Italgas. La cifra totale stimata del indietro, abbiamo capito che non per forza verrà richiesta, ma nell'eventualità. L'ultimo, c'è un avanzo libero importante, volevamo capire se ci sono già priorità per l'utilizzo, quali sono le idee in merito, e un appello, quello, siccome avete parlato fin dall'inizio di condivisione, quello che sull'utilizzo dell'avanzo di amministrazione ci sia una condivisione, di modo che le minoranze possano portare anche le proprie idee, i propri apporti. Per questo ci asteniamo come segno di fiducia, per questo speriamo che ci sia condivisione.
Grazie consigliere Tesio, ci sono altri interventi? Prima consigliere Pettavino.
Perfetto, grazie, io sarò molto più breve, però ci tenevo a dire due cose, partendo dal presupposto che dopo un incontro di capigruppi di maggioranza abbiamo deciso che quello che io dirò sarà a nome di tutto il consiglio di maggioranza qui oggi seduto. E ringrazio il dottor Pancani perché effettivamente noi, come anche detto, siamo alle prime armi, tanti di noi sono nuovi, quindi questo è sicuramente uno dei temi più difficili, il bilancio. Qualcuno che è già stato e l'ho anche dimostrato in questo momento conosce molto bene la materia o comunque la conosce meglio di noi e qualcuno lo fa di professione come consigliere Zampedri, quindi sicuramente sono preparati. Mi piace il fatto che ci sia collaborazione e la disponibilità soprattutto vostra, perché è un aspetto su cui noi dobbiamo effettivamente crescere e lo faremo con grande senso di responsabilità. Questo volevo dirlo come premessa. È chiaro che la variazione di assestamento riguarda più la passata amministrazione che la presente, e questo mi sembra chiaro e si vinceva anche da quello che diceva il consigliere Ambrogio e il consigliere Tesio. Quindi pertanto credo che quello che noi oggi abbiamo fatto è stato veramente qualche piccolo aggiustamento, dettato forse più dalla rapidità del tempo. Ricordo che le elezioni sono state poco più di un mese fa e due settimane fa solo il primo consiglio, quindi agganciandoci a questa cosa, la parte più importante di questa variazione è stata portata avanti dai funzionari ed è un lavoro che noi riteniamo essere fatto molto, molto bene. Siamo contenti di aver potuto modificare quelle due piccole voci, quello che è stato dato alla bocciofila per i campionati nazionali di bocce, specialità al volo, vero, cosa iniziata prima nella vostra amministrazione, portata avanti subito rapidamente da noi perché credevamo molto in questa manifestazione. Lo stesso vale per il contributo agli alpini, perché come abbiamo detto prima era una cosa che tenevamo e ci tenevamo, credo, l'abbiamo dimostrato tutti quanti. Sono contento e mi fa piacere che la parte della minoranza che ha parlato fino adesso ha esposto segni di fiducia nei confronti di quello che noi abbiamo deciso di fare e quello che si andrà a votare. E noi ovviamente voteremo a favore, ma lo faremo con convinzione, come questo è il nostro primo passo amministrativo e vogliamo che sia appunto di buon auspicio per quello che succederà poi. Grazie.
Grazie consigliere Pittavino. Ci sono altri interventi da parte dei consiglieri? Mi sembra di no. Chiedo scusa. Consigliere Zampedri, prego, non avevo visto.
No. Presidente, va benissimo. Io volevo ringraziare il dottor Pancani e il sindaco per l'illustrazione estremamente esaustiva di questo provvedimento che, come accennava il consigliere Tesio, ha un aspetto formale e diciamo tecnico nella vita di quello che è il bilancio del comune. In particolare il dottor Pancani, perché ritengo che la sua disponibilità sarà da parte mia soprattutto ben accetta e sicuramente avremo modo di interloquire, e la ringrazio. Solo due piccole osservazioni. Una, riprendo quello che accennava il consigliere il professor Ambrogio e quello che accennava in Antesio, se è possibile da parte del sindaco e della giunta intera descrivere quello che è l'iter relativo a questo aspetto con l'Ital Gas, cioè questo aspetto di restituzione, quindi gli eventuali riflessi sul bilancio, se è possibile che questi vengano periodicamente magari rendicontati al Consiglio, in modo che abbia contezza di quella che è la situazione in Italia. E poi un altro un aspetto puramente formale, qua però il segretario che mi rimetto a lui, ecco, nell'acquisizione dei pareri favorevoli non vedo quello da parte questo per una deformazione professionale, da parte dell'organo di controllo, è normale, cioè di solito non viene riportato, ma puramente formale, non è che vedo acquisito il parere favorevole sulla regolarità contabile del responsabile, del segretario, eccetera, e non. Ma no. Sì, certo.
Prego. Non so se. Allora, abbiamo raccolto tutte le informazioni. incomincia la risposta al sindaco, poi magari la continua il dottor Pancani, e alla fine il segretario risponderà alla richiesta del consigliere Zampedri.
No, mi sembra, no, l'ultima osservazione era solo questa. Poi la dichiarazione di voto è favorevole, chiaramente. Chiaramente è favorevole rispetto al bilancio, al riassestamento.
Allora, ancora chiesto la parola al consigliere Ocelli, prego, nella facoltà.
Grazie Presidente, chi mi conosce sa che di solito sul bilancio mi astengo a meno che non ci sia qualcosa che non mi piace, che quindi in quel caso voto contro. In questo caso invece voglio fidarmi del collega consigliere Zampedri e quindi il mio voto sarà favorevole. Anche perché sono soddisfatto, come hanno già detto anche altre consigliere, del contributo, ringrazio sia l'attuale sindaco che il precedente, di 2.000 euro per gli alpini e per la bocciofila, perché li ritengo giusti. Grazie.
Grazie consigliere Ocelli, quindi adesso darei la parola al sindaco per una prima risposta ad alcuni quesiti che sono giunti. Prego, sindaco Portela.
Il file di dettaglio, che è stata una buona idea degli ultimi periodi della giunta del sindaco Ambrogio, sarà ripristinato e quindi con la nuova organizzazione lo riceverete in tempo per le commissioni. In ogni caso questo consiglio si sta svolgendo nella piena regolarità. Riconosciamo i meriti, come ho accennato nella prima esposizione, per quel che riguarda la mensa, che è frutto di un'istanza presentata, una partecipazione in bando presentata dalla precedente amministrazione. Sono assolutamente d'accordo con l'appello alla condivisione degli impieghi sull'avanzo di amministrazione, soprattutto per quelli più significativi. Per quel che riguarda l'Italgas, la situazione è un po' delicata. La richiesta dell'Italgas è, per tutto il tempo pregresso, di 600.000 euro oltre IVA, dall'1/1/2013 al 31/12/2020. La richiesta è stata presentata ritenendo che si siano trattati di pagamenti di indebito. Ragion per cui chiedono, non solo non hanno voluto pagare adesso, chiedono indietro soldi pregressi. Ora, la partita non credo sarà una partita che si giocherà in pochi mesi, si giocherà a lungo, perché riguarda intanto parecchi comuni, hanno ricevuto la stessa lettera. Ci sono diversi orientamenti sul come rispondere. C'è chi ritiene che abbia torto l'Italgas e per cui addirittura bisognerebbe fare l'atto di forza per chiedere oggi il pagamento della cifra annuale, e c'è chi invece ritiene che possa avere una ragione. Al momento l'orientamento prevalente dei comuni è quello di resistere alla richiesta. Forse è un po' audace l'ipotesi di agire in prima persona in questa fase per cercare di avere i 91.000 che mancano. 91, giusto? Sì. I 91 che non ha. Sì. O più IVA che mancano.
Inclusa
IVATO, la richiesta è 600 più IVA di tutto il periodo. Ovviamente ci coordineremo con gli altri comuni per cercare di individuare un percorso da seguire. Non so dire quale, se forse non è neanche giusto, non sarebbe neanche giusto se avessi la soluzione oggi
o la strategia oggi, quella di esporla, ma è chiaro che una delle possibili soluzioni potrebbe essere quella di provare una trattativa. È difficile perché la somma è rilevante. Poi si tratta anche di vedere chi per primo si rivolgerà al giudice. Quindi tutto resta, diciamo, in una situazione al momento un pochettino incerta. Ecco, quindi dovremo attenzionarla, come si suol dire, e lo faremo e vi terremo informati. Per altri dettagli...
Prego, dottor Pancani.
Allora, puntualizzare due cosette. Prima, la cifra totale, quindi dell'Italgas, mi sono messo con la calcolatrice, sarebbero, se volessero tutto, 675.000 euro. Cosa si era pensato in un primo momento, ne abbiamo parlato anche col sindaco, se già da subito pensare di togliere dal avanzo libero 675.000 euro sulla base di una semplice lettera, per quanto protocollata e inviata con PEC, senza aver approfondito nulla, quindi farlo di getto, d'impulso, andando a distogliere queste risorse, perché non sono 1.000 euro ma sono 675.000 euro, magari da altri progetti. Non ce la siamo sentita in prima battuta, abbiamo ritenuto di non farlo, ma se la cosa andrà avanti nei prossimi 2 o 3 mesi abbiamo ancora la possibilità di metterli in un fondo apposta per spese di contenzioso con loro. E questo è il primo punto. Secondo punto, se il sindaco me lo permette, fare di nuovo un'osservazione su quel modello che il sindaco e che consigliere Ambrogio aveva sollecitato per maggiore chiarimento, di fare un prospetto entrata e spesa. Noi in questa prima battuta col sindaco abbiamo pensato di andare a evidenziare le voci principali entrata e spesa che impattavano su questa variazione. L'abbinamento preciso entrata e spesa da quel prospetto lì, che c'è perché ce l'abbiamo, è un po' complessino. Secondo me andarvi a dire quali sono le voci, soprattutto in questi primi consigli, che per molti di voi sono nuovi assolutamente, senza sottovalutare le capacità di nessuno, perché qui non si sottovaluta niente, però mi rendo conto che più siamo chiari e meglio è. Quel prospetto lì a cui qualcuno era abituato non è così di immediata lettura, perché io lo conosco, quindi non è di immediata lettura o non è per tutti. Rischiamo di fare un prospetto che poi ci passiamo la 2 ore, perché questi erano i tempi un po' in passato di certe spiegazioni, dove sinceramente ho il dubbio che non so se sia un vantaggio per voi o uno svantaggio proporvelo. Poi se l'esigenza c'è, noi lo proponiamo, lo facciamo, non c'è nessunissimo problema a farlo, io ce l'ho qua. Volendo io ce l'ho qua dentro nella mia cartellina, perché è stato fatto. Mi sembrava un appesantimento per voi. No. Possiamo pensare col sindaco di ragionare in un po' più semplice.
Ringrazio.
Scusi, sento. Allora il problema è che il materiale relativo al bilancio deve essere capibile, comprensibile da tutti. Adesso voi poi dopo fate cosa ritenete più opportuno, ma non è che uno deve avere per forza una laurea in economia e commercio, aver fatto un master alla London School of Economics per capire il bilancio.
Consigliere Ambrogio, ci sono...
Bisogna fare in modo che il bilancio possa essere capito, insomma, il più possibile da tutti. Sì. Ed è un'esigenza che è emersa nell'ultima conferenza di capigruppo, quando ho ricevuto il coso, abbiamo detto tutti, insomma, ci sono delle difficoltà di comprensione, tutto lì. Poi dopo, massima fiducia, massima delega, fate voi come ritenete più opportuno. Sì, ma è quella la nostra richiesta. Penso di interpretare anche la... parlare dei colleghi, la nostra richiesta è quella lì, cioè quando ci arriva il malloppo
Appunto,
io però riporterei i consiglieri a un ordine conseguenziale. Sul bilancio non ci sono limiti di tempo, ma la manina alzata e il Presidente vi dà la parola. Grazie. Consigliere Tesio, prego.
Grazie Presidente. No, solo una domanda tecnica che avrei già fatto prima, ma non mi è... se non sbaglio, Saluzzo gestisce anche l'ATEM, cioè l'ambito territoriale ottimale per la distribuzione del gas naturale. E si è attualmente in fase di gara. La domanda era se questa comunicazione può andare a inficiare la gara che attualmente è in atto e che, se non sbaglio, ci si porta dietro da 10-12 anni. Ecco, poi non voglio anche qua una risposta subito, però mi piacerebbe capire se può avere se può essere legato, perché sarebbe un ulteriore granello negli ingranaggi di un processo che ormai si porta avanti da 10-15 anni.
Se devo dare una risposta di getto, ma poi mi riservo eventualmente, ritengo di no, nel senso che dovrebbero essere due partite separate. Nulla esclude, vediamo se qualcosa esclude, che la cosa possa essere gestita, possa essere utile dal punto di vista della trattativa, ma non credo sia facile.
Ci sono altri interventi in merito? Dottor Pancani, prego.
Avrei ancora da dare due risposte, perché ci sono state altre domande e non abbiamo risposto. La prima del consigliere Ambrogio, quando dice non avete istituito la commissione bilancio per parlare della variazione. Ma la commissione bilancio non è prevista per le variazioni. La commissione bilancio viene istituita per portare DUP, bilancio, rendiconto, punto. Se poi c'era la prassi di farla anche per portare le variazioni di bilancio, che però in commissione bilancio non venivano votate perché non erano oggetto di voto, a me sembra un appesantimento. Poi, per carità, se il sindaco decide che quando istituiremo la commissione bilancio parliamo anche delle variazioni, benissimo. L'assessore Ferraro, per esempio, si ricorda quando partecipava alle commissioni bilancio che appesantivamo un po' le sedute con queste variazioni che poi tanto non erano oggetto di voto e venivano comunque proposte al Consiglio. Quindi secondo me in questo contesto attualmente non serviva. Altra risposta che manca è quella del consigliere Zampedri. Allora, sul testo della delibera infatti non c'è scritto visto il parere dei revisori, ma io ce l'ho. Allora,
questo non mettevo in dubbio,
abbiamo dei tempi tecnici di preparazione degli atti e per presentarli a voi in tempo utile per il Consiglio. Il parere dei revisori è sempre, magari quando c'era lei no, ma adesso è sempre un po' regolato. Noi c'era, anche perché in realtà loro sono venuti per fare la verifica straordinaria di cassa nel passaggio da un'amministrazione all'altra. In quel contesto noi stavamo chiudendo la variazione, abbiamo iniziato a elaborare anche il parere con i revisori. Poi l'abbiamo trasmesso e loro ce l'hanno firmato, perché sono tutti tre revisori del Torinese, quindi anche abbastanza dislocati lontano, ce l'hanno trasmesso firmato digitalmente, ce l'ho qua. Io adesso ho aperto la mail di ufficio, ma comunque c'è, anche perché li dico, abbiamo un collegio dei revisori abbastanza tosto, abbastanza impegnativo, che anche su argomenti più soft ci fanno abbastanza spesso tribolare. Quindi sì, assolutamente sulla salvaguardia degli equilibri, sullo assestamento ci avrebbero piallati tutti quanti.
No, ma
quindi,
la mia era puramente formale. No,
effettivamente
ecco,
non c'è scritto nel testo,
non assolutamente sostanziale,
è stato solo una dimenticanza. Ci sarà sempre, perché c'è sempre scritto. Lì, secondo me, come lei vede, è un testo molto corposo e laborioso. Già solo leggere la delibera, il testo della delibera, senza andare a vedere gli allegati, penso che ci siano delle letture migliori, sicuramente. Noi purtroppo dobbiamo segnalare tutti i fondi, i residui, presumo che se tutti voi vi siete letti questo, non so onestamente la confusione che potreste avere in testa da quella delibera lì, come sarà dalle altre. Il parere del revisore comunque c'è e c'è arrivato con PEC in data 25 luglio.
Grazie.
Ecco, ringrazio per l'intervento il dottor Pancani, per l'esaustivo e importante intervento, direi, consigliere Zampedri.
Posso aggiungere?
Certo.
Sempre legato all'aspetto che illustrava il signor Sindaco, volevo sapere solo se per caso era già stato sottoposto questo problema di Italgas all'organo di controllo e se si era...
Allora, sì, gli è stato anticipato e gli abbiamo chiesto, visto che nella lettera, che comunque se voi aveste voglia o bisogno, necessità di conferme, potete fare l'accesso agli atti al protocollo di questa lettera, che io ho qua dentro, fidatevi della mia parola, ma se no potete fare l'accesso agli atti. Italgas ci consiglia, ci invita, fate voi, trovate il termine che vi piace di più, a togliere dal bilancio di quest'anno i 91.500. No, e dice, attenzione, ci riserviamo di... Però effettivamente è per quello che la variazione impatta su quest'anno e stop, perché in effetti loro si immaginano che i comuni, appena hanno visto questa cosa qua, qualcuno è svenuto dalla sedia, qualcuno ha ribaltato la scrivania e ha detto ma che cosa vogliono questi, ci chiedevano di fatturare e poi ce li chiedono indietro, ma come faccio, cioè è folle, secondo me è folle. Quindi sì, ne abbiamo parlato con i revisori dei conti e erano d'accordo ovviamente sul fatto di togliere subito dalla variazione di assestamento i 91.500. Noi avevamo l'idea in ufficio, io e dottoressa Mellano, che è la mia vice responsabile, avevamo l'idea anche, visto questo corposo avanzo libero, di togliere anche tutto il resto e accantonarlo a un fondo contenzioso. Loro hanno detto no, piano, andiamoci piano, perché siamo al primissimo step, avete ricevuto una comunicazione ma nulla più, quindi aspettate gli sviluppi. Quindi sì, ne abbiamo parlato anche con loro, sicuramente sì.
Grazie dottor Pancani. Ci sono assessore Ferraro, prego.
No, volevo un po' raccogliere l'invito di Giulio, perché siccome rappresento in questo consiglio anche un po' la continuità di quelli che sono stati 5 anni di esperienza in quell'amministrazione, quello che abbiamo oggi. Io chiederei soltanto questo, un po' di onestà intellettuale, perché un conto è, come dire, la prassi. Io sono stato presidente della prima commissione, quindi quello che oggi è l'oggetto del contendere di questo bilancio, e questa richiesta, come dire, delle volte veniva anche come dalla stessa commissione come un fatto di fastidio, perché sì, ci fidiamo, vediamo le cose veloci. Quindi quello che voglio dire è, un conto è la trasparenza, mettere in condizione, e il sindaco l'ha detto, no? Che dal prossimo saremo con quella analitico, quello che ha detto anche il dottor Pancani. Quello però che io sto assistendo, quindi se a me mi sta stretto stare di qua, perché come tutti sanno nel Consiglio Comunale, essendo anche capogruppo, intervenivo, bisogna distinguere quello che è la discussione di merito a quello che è l'indicazione che la minoranza può dare alla maggioranza. Perché io vedo anche in questi interventi, questo voglio dire, come dire, quello che noi dovremmo fare. Non è giusto politicamente, perché la trasparenza, il controllo è dell'opposizione, anche delle cose in alternativa. Ma quando si fanno come è successo, interrogazioni al sindaco, si coinvolge un consigliere, per esempio sulla prima, a me dà un po' fastidio, perché non si può strumentalizzare questa situazione qui. Noi abbiamo fatto in quella discussione precedente per quanto riguardava il cimitero, un'indicazione diversa, perché ci sarebbe da discutere, ma non è il caso, non posso farlo qui, perché non è soltanto l'efficienza del cimitero, è una responsabilità che attiene a un'amministrazione che è pubblica, che ha delle conseguenze, perché io non me la posso cavare solo facendo l'appalto, devo andare poi a verificare se quella cooperativa rispetta i diritti sindacali, se i lavoratori sono soddisfatti, perché è più complesso, ma era solo per dirvi. Quindi quello che volevo dire è che dovremmo se crediamo tutti insieme di fare bene dalla città, è giusto che l'opposizione faccia le sue valutazioni, ma non può indicare al sindaco, alla giunta, alla maggioranza quello che deve fare, perché gli elettori ci hanno dato un'indicazione diversa da quella che è stata l'amministrazione, quindi era solo questo il mio, un appello. Quindi io, ascoltando anche un po', perché ero molto, tante volte, tanto incazzoso, perché è il mio carattere, i suggerimenti del sindaco, dobbiamo stare molto tranquilli, quindi io ho assunto questo atteggiamento, quindi nel merito, però stiamo tranquilli, cioè nel senso non facciamo strumentalizzazioni che sono fuori luogo. Io credo che è giusto che l'opposizione faccia anche delle proposte, perché è la dialettica di questo consiglio, ma non pretendere che noi dovremmo seguire la stessa linea che abbiamo seguito negli anni precedenti.
Consigliere, lo do come contributo
alla discussione per rasserenare le cose, assessore, perché noi siamo in grado di dire, perché sennò se dobbiamo fare le cose che dice l'opposizione.
Grazie per il suo intervento. Torna la parola al consigliere Tesio.
Grazie, no, ho atteso solo il mio tempo. Una domanda, no, ma senza alcuna polemica. Non ho capito l'intervento dell'assessore Ferraro, cioè in che punto... Non ho solo capito a quale intervento faceva riferimento quando diceva che la minoranza proponeva alla maggioranza cosa fare, perché... Se si riferiva al nostro intervento era una richiesta di condivisione sull'utilizzo dell'avanzo, non solo il resto, era quello.
No, prego, assessore Ferraro, o per la risposta usi il microfono. Prego, consigliere Actis. Ci vuole la registrazione. Ok, no, ha di nuovo spento. Così, una volta schiacciando. Ok.
Beh, intanto buonasera a tutti. Io ne approfitto per farmi conoscere e mi trovo pienamente d'accordo su quello che ha detto l'assessore, perché sono nuovo di questo consiglio, è la prima esperienza, nonostante i miei 55 anni, sono onorato e contento di quello che sto vedendo. In effetti, dopo due volte, mi sono chiesto più di una volta se il sindaco per il quale sono seduto qua è l'avvocato Portera o se è il Giulio Ambrogio. Questo secondo me è doveroso dirlo, con tutto il rispetto che si deve secondo me nei confronti della maggioranza e della minoranza, però ripeto, il messaggio dell'assessore Ferraro secondo me era molto chiaro ed era molto rispettoso nei confronti della minoranza, che però deve anche essere rispettosa secondo me nei confronti di quello che è stato il voto popolare e di chi siede oggi dalla parte della maggioranza. E quindi qualche intervento diciamo con un po' più di rispetto, senza troppe indicazioni chiare, che oltretutto dopo 15 giorni di governo diventa anche difficile attuare, lo ritengo più che giustificato.
Chiedo scusa, come Presidente del Consiglio stiamo parlando del bilancio di previsione, salvaguardia degli equilibri, del mantenimento degli stessi, dell'assestamento di bilancio. Quindi chiederei ai consiglieri, visto che su questa tematica non ci sono limiti di tempo, di attenersi esclusivamente alla delibera che dobbiamo andare a votare. Se no, io la parola non la concedo più, piuttosto che la tolgo. Grazie. Io ricomincio a dare la parola ai consiglieri, ma vi avviso che interromperò. Consigliere Ambrogio, prego.
Solo, semplicemente, visto che sono stato tirato in ballo. Allora, qua io ho insegnato per tanti anni anche educazione civica, se volete sono disponibile a fare un corso accelerato, no?
È inerente alla tematica della delibera, consigliere Ambrogio?
È super inerente. Allora, nell'ambito dell'educazione, senza insultare, senza fare, eccetera, eccetera, ognuno può dire cosa vuole. è chiaro. Allora, io non ho detto
sempre legato alle tematiche delle delibere.
Che Portera sta violando il regolamento a non dare le deleghe, ci mancherebbe, lo può fare benissimo. Ho solo detto, espresso il mio pensiero, che secondo me fa male a non darle, punto. Ognuno dica quello che vuole, tutto lì. Ma che problema c'è? Ma che problema c'è? Ognuno dica quello che pensa, dice quello che cosa.
A questo punto
con grande rispetto, con grande savoir-faire, come abbiamo sempre fatto. Ma non è che adesso uno deve dire, ah no, tu quello non lo puoi dire, tu quello non devi... Ma
ritengo che questo intervento non fosse inerente alla delibera, consigliere Ambrogio, e dovrebbe saperlo, visto il ruolo che ha ricoperto fino a poco tempo fa. Se non ci sono altri interventi, provvederei alla votazione della delibera, e quindi favorevoli: Racca, Garaventa, Giordana, Actis, Pettavino, Gandolfo, Villois, Ambrogio, Tesio, Zampedri, Occelli, Portera, Rubiolo. Contrari? Nessuno. Astenuti? Ambrogio, Tesio, Seliak. Dobbiamo immediatamente effettuare immediata eseguibilità, quindi ripetiamo la votazione. Favorevoli: Racca, Garaventa, Giordana, Actis, Pettavino, Gandolfo, Villois, Ambrogio, Tesio, Zampedri, Occelli, Portera, Rubiolo. Contrari? Astenuti? Ambrogio, Tesio, Seliak. Grazie, la votazione è stata effettuata. Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno, che... buonasera, dottor Bottoni. Il terzo punto all'ordine del giorno riguarda la commissione consultiva per l'agricoltura e le foreste e la nomina dei suoi rappresentanti. Relaziona su questa delibera il sindaco.
Dobbiamo eleggere due consiglieri comunali, di cui uno della minoranza, che partecipino alla commissione consultiva per l'agricoltura, che è la commissione che deve esprimere il parere in merito alla sussistenza dei requisiti per una serie di qualifiche nell'ambito dell'agricoltura. La commissione è composta dal sindaco, assessore delegato che la presiede, quindi dal sottoscritto. Ci sarà due consiglieri, di cui uno della minoranza, un rappresentante imprenditore agricolo per ognuna delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello provinciale, designato dalle rispettive organizzazioni sindacali. Assessore, non mi disturbare il consigliere. Un rappresentante lavoratore agricolo dipendente delle organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli più rappresentative a livello provinciale, designato di comune accordo dalle organizzazioni provinciali. La commissione resta in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale e continua l'attività fino al suo rinnovo. A questo punto direi che possiamo proporre al Consiglio Comunale di deliberare la nomina dei rappresentanti del Consiglio Comunale in seno alla Commissione Consultiva per l'Agricoltura e le Foreste, di cui uno per la maggioranza e uno per la minoranza. Qualcuno ritiene di avanzare delle proposte?
Grazie sindaco. Allora, se ci sono interventi su questa delibera o... Allora, consigliere Tesi, prego.
Sì, la minoranza propone Maurizio Occelli.
Benissimo. Per la maggioranza, consigliere Villois. Microfono acceso per cortesia, consigliere Villois.
Chiedo scusa. Dicevo che la maggioranza propone il consigliere Actis.
Perfetto, quindi se non ci sono altri interventi... Possiamo procedere alla votazione dei due consiglieri proposti, quindi per la maggioranza il consigliere Attis e per le minoranze il consigliere Uccelli. Possiamo procedere alla votazione, favorevoli? Unanimità. Quindi rendiamo questa decisione immediatamente eseguibile, per cui favorevoli? Unanimità. Grazie. E proseguiamo per il penultimo punto all'ordine del giorno, che è la nomina dei membri della Commissione Comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari nelle corti d'assise ed assise d'appello, su relazione dell'assessore Federica Abrizio. Prego. Chiederei solo un attimo di silenzio però, perché sennò diventa difficile capirci. Grazie.
Allora, come la precedente, dobbiamo nominare i membri della Commissione Comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari nelle corti d'assise ed assise d'appello. Il Consiglio Comunale è stato recentemente rinnovato, quindi è nostro compito rinominare questa commissione, che è composta dal sindaco o dal suo delegato che la presiede, da due consiglieri comunali, anche qua, due distinti elenchi di cittadini per l'esercizio delle funzioni di giudice popolare nelle corti d'assise e nelle corti d'assise d'appello. Quindi i due consiglieri da eleggersi devono essere nominati, uno dalla minoranza e uno dalla maggioranza. Ripresi tutte le leggi, i decreti, acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in base al decreto legislativo 267 del 2000, la correttezza di questo atto amministrativo, che non occorre il parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica del patrimonio dell'ente, acquisito il parere favorevole in ordine alla conformità legale ai sensi per effetti dell'articolo 65 del vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, attestante la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, espresso dal segretario comunale. Tutto ciò premesso, si propone quindi al Consiglio di deliberare la nomina di due componenti delle Commissioni Comunali per la formazione degli elenchi dei giudici popolari nelle corti d'assise e nelle corti di appello. Quindi lascio la parola alla maggioranza e alla minoranza per la designazione dei candidati.
Consigliere Ambrosio.
La minoranza propone il dottor Gianluca Zampedri.
Consigliere Villois, prego.
Grazie. Per la maggioranza proponiamo il consigliere Eleonora Racca.
Benissimo. Possiamo procedere alla votazione. Favorevoli? Unanimità. Grazie. Per l'immediata eseguibilità, favorevoli? Unanimità. Adesso affrontiamo l'ultimo argomento, diciamo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Anche questa era stata un'integrazione, e quindi l'istituzione delle commissioni consigliari permanenti a relazione del sindaco. Prego, può procedere.
È argomento su cui ci siamo già confrontati nella capigruppo. Siamo dell'idea di riconfermare, come da tradizione, le quattro commissioni con le relative competenze per materia. Prima commissione, finanze, bilancio, affari generali, manifestazioni, partecipazione, organizzazione, CED, personale. Seconda commissione, assetto del territorio, urbanistica, lavori pubblici, viabilità e trasporti urbani. Terza commissione, attività produttive, agricoltura, commercio, artigianato, polizia urbana, protezione civile, ecologia. Quarta commissione, servizi sociali, solidarietà, famiglia, case popolari, asili, attività culturali, turismo, lavoro, tematiche giovanili e sport. direi che dobbiamo deliberare, se siamo d'accordo, di istituire, ai sensi dell'articolo 1-6 dell'allegato al regolamento del Consiglio Comunale, delle commissioni consiliari permanenti, delle commissioni di indagini, approvato con deliberazione del consigliere numero 5 in data 27/2/2020, nel numero e con le competenze indicati in premessa. Di dare atto che alla nomina delle commissioni, come sopra istituite, si farà luogo con successivo provvedimento del sindaco e, attenzione, di dare atto che entro 15 giorni dalla seduta del Consiglio in cui sono state istituite, i capigruppo comunicano al Presidente del Consiglio con lettera protocollata i nominativi dei consiglieri effettivi e supplenti di ogni commissione, a norma dell'articolo 3, comma 1 dell'allegato al regolamento del Consiglio Comunale, delle commissioni consigliari permanenti e delle commissioni di indagine. Dobbiamo approvare questa scelta.
Possiamo procedere alla votazione? Ci sono interventi in merito? Allora, consigliere Ambrogio, favorevoli? Direi unanimità. Dobbiamo ovviamente, con votazione palese, adottare immediatamente il provvedimento, quindi favorevoli? Unanimità anche per questo. Direi che alle 22.01 abbiamo concluso il nostro secondo Consiglio Comunale. Buone ferie, grazie a tutti.